Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Bentrovati per una nuova puntata di Gen Z. Siamo con Leonardo Margarito che mi ha raggiunto. Bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, bentrovati.
Ormai i nostri ascoltatori, Leonardo, e le nostre ascoltatrici lo sanno, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. Ci prendiamo questo spazio per riflettere e cercare anche delle testimonianze dei protagonisti.
Assolutamente sì, cerchiamo di raccontare non soltanto la nostra città, ma raccontare tantissime realtà e soprattutto dando voce ai ventenni di oggi sul futuro, perché è importante anche raccontare le storie di oggi per il domani.
Tema di questa puntata: giovani e artigianato, abbiamo deciso. Un ricambio generazionale possibile, è un tema caldissimo. Gli over 60 doppiano i ventenni in un comune su 5 nel 2033. Leggevamo nei giorni scorsi, per quanto riguarda i numeri del contesto fiorentino e non solo, rischio di squilibri sul lavoro, il numero più alto di anziani nelle zone interne, ma anche sulla costa e nel sud della regione. E tra 8 anni, inoltre, un comune toscano su 5, gli over 60 saranno dunque il doppio dei ventenni. Uno scenario senz'altro non incoraggiante.
Beh, sicuramente i numeri non ci danno questo coraggio, questo entusiasmo, però sicuramente dobbiamo cercare di prendere questi numeri e sopra questi numeri provare a costruire anche un futuro che parte sicuramente, poggia le radici sul presente.
E che parte dal territorio, che parte anche dagli antichi mestieri. Perché se è difficile un ricambio generazionale, sicuramente nell'ambito dell'artigianato ancora di più, a fronte delle tante realtà che vanno chiudendosi anche sul territorio fiorentino, lo abbiamo raccontato più volte, ma non solo. Allora salutiamo subito il nostro ospite quest'oggi, Riccardo Penco, 25 anni, giovane artigiano di terza generazione. Ben trovato, Riccardo.
Buongiorno e grazie mille per avermi ospitato qua.
Chi è Riccardo? Dacci una breve presentazione, Leonardo, e poi insomma
poi
ci
lasciamo
racconterà.
Parlare l'ospite.
Esatto.
No, Riccardo è un giovane artigiano fiorentino, figlio del maestro Paolo Penco, e loro hanno questa bottega nel cuore di Firenze, dove sostanzialmente lavorano quelli che sono i più pregiati in materiale, una bottega orafa. Rappresentano la città di Firenze in tutti i sensi, perché sono loro che realizzano il fiorino d'oro che il sindaco o la sindaca conferisce ai personaggi importanti della città. Realizzano tanti importanti premi, ma non solo, perché scopriremo oggi che l'artigianato, che sembra essere un qualcosa quasi di ossimorico per i giovani, invece può dare delle importanti opportunità, proprio perché la famiglia Penco ha prodotto dei materiali che poi Riccardo ci racconterà per una importante produzione cinematografica a livello internazionale.
E allora, tante cose da sapere da Riccardo. Innanzitutto, è stata una tradizione, un testimone quasi doveroso che tu ti sei sentito di assumere, oppure nel corso della tua formazione è maturata proprio la voglia di raccoglierlo, questo testimone, e portarlo avanti?
Allora, intanto grazie per avermi ospitato. Direi doveroso no. Però ecco, sicuramente quello che è stata la mia fortuna, e che in qualche modo non tutti possono vivere, è quello di essere cresciuto in una realtà dove l'artigianato e l'arte era presente, era viva, e questo ha sicuramente influito. Poi dopo, in realtà, nel mio percorso ci sono state varie possibilità, anche momenti in cui sì, magari mi piaceva continuare in questo ambito, ma magari anche in altri settori. Però ecco, diciamo, te prima hai sottolineato alcuni dati, no? Effettivamente sì, è la realtà in cui viviamo. Oggi sicuramente ci sono anche tanti altri più lavori rispetto a prima, quindi più possibilità. Un giovane è circondato da tante più, diciamo, possibilità di potersi affacciare al mondo del lavoro, tanti ambiti diversi, ma l'artigianato non è morto, ecco. Mi sento di dire questo, penso di dirlo insomma in maniera convinta. E perché non lo è? Perché comunque tante persone, noi vediamo anche all'interno della nostra bottega, arrivano tanti giovani a chiedere di poter fare degli tirocini, degli stage, e poter quindi in qualche modo imparare questo mestiere che affascina. Perché affascina? Perché qualcuno glielo racconta. Cos'è che quindi allora forse in qualche modo ogni tanto manca, cos'è che è assente? Il racconto di questo lavoro, un racconto che spesso non viene, diciamo, sottolineato come si deve, insomma.
Leonardo, concordiamo, ci guardavamo annuendo, perché oggettivamente la narrazione di un qualcosa che deve essere mantenuto vivo, ma vivo anche attraverso la parola nella comunità, insomma, è una priorità e noi stiamo cercando di farlo in qualche
modo. Esatto, il punto, la parola chiave, no? Un po' il racconto ha toccato un tasto sicuramente dolente, importante, quando poi si parla di mestieri antichi, no? Di mestieri tradizionali ancora di più. Sicuramente io ho avuto modo di, insomma, entrare spesso nella loro bottega, effettivamente ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che vengono fuori da percorsi artistici o che semplicemente si vogliono cimentare in un qualcosa di diverso. Oggi, secondo me, sai cosa c'è di cosa c'è paura, Chiara? Del fatto che si può fare anche impresa e ci si può buttare in un campo che non sia solo ed esclusivamente quello legato magari a uno studio ossessivo, che spesso poi non porta a tanti risultati se si pensa a quanti ragazzi non riescono poi a trovare il loro percorso.
Mi soffermo su questo, Riccardo, perché vogliamo cercare di riflettere con te anche sul come far dialogare formazione, saper fare e, come diceva Leonardo, l'idea di impresa. Allora, dal tuo punto di vista e nella tua esperienza, hai avuto una formazione adeguata per poi andare a fare e a lavorare sul campo?
Allora, la cosa migliore, le scuole ovviamente ti offrono, io penso anche a Firenze, il liceo artistico di Porta Romana, che è un liceo che ha un sacco di richieste. Spesso a volte il liceo proprio non riesce ad accogliere tutti gli studenti che vorrebbero entrare a far parte di quella scuola. Quindi la scuola esiste, la scuola ti forma, soprattutto da un punto di vista pratico. Cos'è importante e cosa noi infatti diciamo sempre anche ai ragazzi delle scuole che vengono all'interno della nostra bottega? Le botteghe oggi, come un tempo, erano centri dove si imparava non solo a lavorare, ma si imparava anche a stare in contatto con le persone, a gestire appunto una propria attività. Noi si parte sempre da pulire i vetri la mattina e abbiamo la fortuna che nello stesso spazio in cui lavoriamo non ci sono barriere, non ci sono muri, e all'interno della stessa stanza noi serviamo clienti, gestiamo l'amministrazione, gestiamo i social. Quindi ecco, una bottega oggi può essere davvero un mezzo per istruire i giovani, perché all'interno della bottega, molto di più rispetto che nelle grandi aziende dove invece questo lavoro, i lavori sono molto più divisi in settori, una persona deve saper far tutto. Quindi poter, certo, formarsi all'interno di una bottega è una cosa che può effettivamente fare la differenza. La scuola è importantissima, certo, c'è bisogno anche di un aiuto, comunque di un apporto anche esterno, ecco. Non tutto può essere finalizzato a quello che si impara all'interno di una scuola.
Sì, perché ora magari uno può pensare, dice Leonardo, ha detto meglio fare impresa che studiare. No, non è questo il concetto. Io sono il primo che studia, Riccardo è stato il primo a studiare e comunque ha concluso il suo percorso di studi, quindi studiare è importante perché ci permette di crescere, però bisogna fare attenzione ad essere ossessionati da un qualcosa che poi magari spesso e volentieri ci rinchiude. Quello che noi abbiamo sentito anche da tanti studenti e da tante studentesse, no? Che spesso non ci sono gli sbocchi. È vero, però credo anche che quando un ragazzo, una ragazza si mette in degli ambienti in discussione e si crea delle opportunità, vista anche la scarsità che magari oggi si può avere su tanti settori, secondo me è importante, perché si aiuta a crescere un po' una coscienza collettiva, no? Se si pensa a un ragazzo che magari esce dal liceo artistico di Porta Romana e magari uscito da quel liceo si vuol mettere in discussione, ma spesso non riesce a trovare le occasioni per poter praticare quello che ha imparato, e poi si perde, è normale.
È il famoso matching, come lo chiama l'assessore Nardini, o comunque la mancanza di una corrispondenza tra domanda e offerta, per cui ha un certo tipo di formazione, il mercato non assorbe e anzi richiede altri tipi di professionalità, però tutto questo non viene comunicato tra chi vuole entrare nel mondo del lavoro e invece chi ha bisogno di forza lavoro. Poi ci sono gli istituti di alta formazione, gli istituti tecnici professionali, c'è tanta anche possibilità e forse non adeguatamente fatta conoscere. Anche su questo, oltre Gen Z, ci spendiamo tanto per dare opportunità e strumenti ai giovani per conoscere quali possono essere le alternative che possono corrispondere anche a loro vocazioni. Ti senti però un po', Riccardo, una mosca bianca nel contesto, nel panorama generazionale intorno a te sul territorio fiorentino?
No, non mi sento una mosca bianca. Noi siamo molto fortunati a Firenze. Firenze è ancora la città degli artigiani, dell'artigianato. Ovvio, non possiamo pensare che sia come 50 anni fa, 100 anni fa. Il mondo va avanti, il mondo cambia, ma oggi tanti giovani, tante attività della tradizione artigiana fiorentina, che è veramente vasta, spazia dall'orificeria alla carta, la falegnameria, la fusione del bronzo, il mosaico, il micromosaico, e c'è questo ricambio generazionale, esiste, tanti figli di artigiani vogliono e hanno la volontà, la forza, il coraggio, l'amore di continuare questa, l'attività di famiglia, e c'è anche tanta, diciamo, unione tra questi giovani artigiani, lo vedo anche con altri ragazzi della mia età, c'è voglia di fare, e Firenze diciamo, forse ecco, è proprio un unicum in questo, perché poi a volte no, ci perdiamo, ma ecco.
La tradizione e l'artigianato, la tradizione e i giovani, ma quanto digitale, quanta innovazione ci deve essere anche per far sì che la tradizione venga mantenuta e assuma anche una pelle diversa, non tradendo quello che è l'origine dell'artigianato, ma anzi dando prospettive, Leonardo?
Ma io c'ho questo timore che la tradizione non possa dialogare con l'innovazione. Penso che anche su questo Riccardo sia d'accordo con me, cioè io penso che queste due parole possano dialogare insieme. Perché? Perché oggi noi sappiamo bene che purtroppo o per fortuna il nostro mondo è vissuto ed è, diciamo, come si può dire, comunicato attraverso quelli che sono i social, no? Cioè, e sono uno strumento che nel bene o nel male servono perché comunque ci aiutano a far conoscere le realtà, alle persone, quello che si fa. Nel caso della bottega orafa, nel caso, diciamo, degli antichi mestieri, sicuramente è un concetto che a volte può stridere. Io ho incontrato, diciamo, artigiani che mi hanno detto: no, Leonardo, io queste cose non le fo, cioè per me sono fuori discussione. Ci sono invece tante altre realtà, ad esempio la loro, che invece hanno cominciato a capire che quel mondo funziona, su questo è più forte tuo fratello però, hanno cominciato a capire che funziona e quindi si sono cimentate. Ovviamente è un mondo nuovo anche per loro, ora lui c'ha 25 anni quindi tanto nuovo non è, però sicuramente per suo babbo o per chi c'era prima è un mondo completamente fuori discussione.
Ecco, Riccardo, c'è un confronto anche tra te e tuo padre, comunque generazionale, sui prodotti che magari il mercato adesso richiede? C'è un cambiamento dei gusti che voi riuscite come giovani a intercettare maggiormente?
Allora, è sempre molto difficile parlare di questo perché non sempre è facile, diciamo, capire quali sono, poi dopo noi lavoriamo in famiglia, no? Quindi dobbiamo sempre gestire e dialogare tra più generazioni. La nostra bottega è una bottega molto giovane. Ci sono i miei genitori, ma poi oltre a me e mio fratello abbiamo anche altre due ragazze giovanissime, dai 20 ai 30 anni, quindi si respira quest'aria fresca. Ed è vero quello che dice Leonardo, i social sono importanti, ma la cosa più importante è adeguarsi alle nuove tecnologie, perché sì, il social è un tramite, ma oggi il mondo è cambiato, non siamo più appunto... In 10 anni abbiamo fatto un sacco di ci sono state un sacco di innovazioni, e se perdiamo questo legame con le nuove tecnologie non possiamo crescere. A volte, ecco, l'artigianato secondo me si perde quando vuole rimanere fisso solo sul passato. Quindi, che non vuol dire rinnegarlo, cioè non si può utilizzare nuove tecnologie
valorizzato
senza
però attraverso, esatto, anche le nuove tecnologie, quindi si torna al discorso della comunicazione, però
sì,
penso
ma proprio anche come macchinari, tecniche, cioè ci sono la comunicazione è una parte, no?
Dopo mi viene da fare una battuta in provincialismo fiorentino, nel senso c'è questo campanilismo, questa idea che non si può accettare un qualcosa di nuovo, perché se no si va a toccare l'arte e il mestiere. Loro continuano a portare nel loro settore quello che è una tradizione secolare, ma non penso che disegnare magari in maniera digitale, ad esempio Riccardo questo fa anche nella bottega, cambi o, come dire, rinneghi, come diceva lui, il mestiere e la sacralità di questo. Ecco
molto interessante questa immagine, e io ne aggiungo un'altra. Vedo il tuo cellulare, la custodia del tuo cellulare, c'è un oggetto sopra, non so, come un ornamento, che è di carattere orafo, esatto. E che mai si sarebbe pensato potesse essere, cioè, l'oreficeria e l'artigianato su un'applicazione, su un cellulare, su uno smartphone. Che cos'è? Raccontacelo un attimo.
Allora sì, questa è la mia cover. Diciamo, inevitabilmente a me piacciono i gioielli, non solo li faccio, mi piace indossarli, li utilizzo nel quotidiano, e quindi mi capita anche di andare a decorare, impreziosire quelli che sono oggetti che uso quotidianamente, il mio portafoglio, la mia cover del cellulare, con decorazione. Questo ad esempio è un bassorilievo realizzato in fusione a cera persa che abbiamo utilizzato per un nostro gioiello, che poi ho deciso di applicare su questa custodia. Però sì, perché alla fine poi l'oreficeria, il gioiello è qualcosa che davvero puoi usare sempre, cioè nel senso non vediamo mai questi lavori come qualcosa di lontano o da tirar fuori solo nelle occasioni speciali, possono essere vissute, cioè fanno parte della nostra quotidianità, basta conoscerle e poi dopo anche appassionarsi, ecco, nel mio caso è una passione, ecco.
Arriviamo all'anticipazione che facevi in apertura, Leonardo, questo debutto nella cinematografia.
Ma io sono rimasto, come dire, sorpreso, piacevolmente sorpreso, perché quando ci siamo sentiti con Riccardo mi ha dato questa bella notizia, insomma, io sono rimasto contento, sai, non tanto per loro, ovviamente per loro è una grandissima opportunità, ma per la città di Firenze, perché insomma
raccontacelo,
io lo farei raccontare a lui,
Riccardo,
però
anticipatecelo.
Cioè, hanno realizzato più di 500 gioielli per un film che è uscito ormai un paio di mesi fa,
un mese fa,
e che sta ricevendo anche nomination internazionali, quindi insomma.
Qual è il film, lo possiamo dire?
Allora, il film si chiama Conclave, è l'ultimo film del regista premio Oscar Edward Berger, e noi abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare a questo progetto insieme alla costumista Lizzie Crystal e la costume supervisor Ilaria Marmugi. Qui, ecco, davvero si parla di Made in Italy, alto artigianato. Nel mio caso, appunto, noi siamo occupati della parte dei costumi, dove tutto, dall'occhiale all'abito alla scarpa, è stato tutto fatto un Made in Italy, compresa appunto anche i gioielli. Come ha detto Leonardo, oltre 500 gioielli, da croce cardinalizie, anelli, gemelli, catene, che dovevano andare a ricreare questo mondo, il mondo di questo film. È un film che parla appunto di questo conclave ambientato ai giorni d'oggi, quindi c'era bisogno anche di un'attenzione a quelli che potevano essere i gusti della contemporaneità, quindi non dovevamo andare a studiare un periodo storico, dovevamo creare qualcosa di nuovo, e questi gioielli appunto sono stati molto importanti, perché all'interno di un ambito dove l'abito è formato da divise tutte uguali, il gioiello allora andava a differenziare, a caratterizzare ciascun personaggio.
Un'ultima annotazione la vogliamo fare sul fiorino d'oro, perché davvero questo, insomma, è un gioiello da dire proprio all'occhiello della vostra produzione.
Sì, il fiorino ormai è, diciamo, uno dei simboli della nostra bottega, è anche, diciamo, in qualche modo un simbolo benaugurante. Il primo fiorino fu coniato nel 1252, la prima moneta d'oro puro in Europa, che poi ha reso Firenze la città grande che è oggi. Senza appunto il potere economico, Firenze non sarebbe cresciuta così tanto, e diciamo concludiamo con questo augurio che allora e ancora oggi viene data insieme al fiorino, per un fiorino oggi per mille fiorini domani.
Leonardo, tiriamo le sintesi di questa trasmissione, un'occasione importante perché abbiamo messo le mani nel piatto di un tema delicatissimo, cioè come far continuare a vivere un artigianato che mantenga tradizione e innovazione e coinvolga le giovani generazioni.
Sì, è una tematica, un argomento che sicuramente tocca nel cuore di Firenze, soprattutto in un momento in cui la città è noto, si stia stiamo un po', insomma, trasformando anche nel modo di approcciare a certe dinamiche, a certe tematiche, anche da un punto di vista proprio di scelte, mi permetto di dire anche politiche, no? Economiche della città. E quindi secondo me ricordare che ci sarà un cambio generazionale, c'è in atto un cambio generazionale, e che questo, come ha detto Riccardo, l'artigianato non è un qualcosa di morto, ma è un qualcosa di vivo, è un qualcosa che esiste, è un qualcosa che si può sicuramente innovare, è importante, perché anche le scelte che verranno fatte su questi settori saranno determinanti.
Riccardo Penco, 25 anni, un'ultima domanda, più che altro un consiglio da dare a tuoi coetanei che magari pensano che l'oreficeria e questo mondo non sia accessibile o non sia più accessibile a un nuovo percorso per un domani, insomma, che dia gratificazioni sì economiche ma anche professionali.
Allora, il consiglio, diciamo, da parte mia, la mia è una posizione privilegiata, no? In qualche modo io sono nato in questo contesto, per me quindi è stato anche facile arrivarci, però ecco, oggi la figura dell'artigiano deve sicuramente essere una figura colta, quindi per fare l'artigiano oggi non si può essere più solamente bravi, bisogna esserlo, cioè è la parte principale, ci mancherebbe altro, ma studiare, conoscere e interessarsi a tanti ambiti. All'interno della nostra bottega noi non facciamo solo gioielli, facciamo anche gioielli, ma c'è tutto un contorno, come può essere il cinema, il teatro, attenzione al sociale, premi, che è necessario per poter crescere e per poter differenziarsi in qualche modo.
Concludiamo qui questa puntata di Gen Z, riascoltabile come tutta la nostra stagione nei canali cross mediali, in podcast sul nostro sito. Abbiamo aperto l'anno parlando di un'esperienza che riguardava i giovani e lo sport. Siamo passati all'artigianato. Leonardo, continueremo a raccontare storie con testimonianze dal vivo che possano essere da stimolo e da riflessione.
Assolutamente sì, questa seconda parte di stagione sarà secondo me ancora più bella della prima, perché riusciremo a toccare con degli ospiti mirati, come lo è stato Riccardo, è stato Carolina, nella prima parte di stagione, dei temi importanti che ci serviranno anche per crescere tutti insieme.
A conferma proprio del nostro sottotitolo Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.